Le 15.01 di venerdì 28 aprile 2023, bentornati in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi like every day dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 su Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio, con me in cabina di regia il nostro Flo, ma soprattutto lei, la regina del lavoro vero, colei che non molla un attimo nonostante un matrimonio alle porte. Lei davanti a sé ha un unico obiettivo: la professionalità. Signore e signori, Francesca Barbato.
Grazie Riccardo, che bella sviolinata, guarda, ti giuro, per finire la settimana il venerdì proprio così, ad alta quota.
Eh sì, vogliamo intanto, a proposito di alta quota, mandare un abbraccio a Chiara Di Paola.
Tu apposta quale... di dire così, gli è salita la febbre.
No, mi dispiace, che peccato veramente. Ma vabbè, poi non si fa mai sentire, cioè lei va fuori, non è che mi manda un messaggino ogni tanto.
Vabbè, proprio... ma giustamente stacca un po',
io scompaio dai suoi radar, è incredibile.
Vabbè, ma guardi, quando stai in vacanza non stai sempre con il telefono in mano.
No, capito,
soprattutto perché
mette
magari
le storie del fiore nel deserto.
Nel frattempo, cioè, meglio
scrivi a Riccardo come stai, mio mentore. A proposito di mentori, oggi, e lo dico con grande orgoglio, ho una persona che ho conosciuto molti anni fa al liceo Anco Marzio di Ostia. È stato il partecipante della prima classe che ho avuto da tutor ed è per questo che sono profondamente legato a lui, così come lui è legato alla mia area politica. E allora do il buongiorno, anzi il buon pomeriggio a Francesco e Robusti.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Riccardo, sempre un piacere rivederti.
Sì, Dante, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Oh, non è un caso la sigla, non è affatto casuale, perché sappiate, là, quando si va nelle scuole, no, nei licei, raramente si incontrano studenti dall'area politica già delineata, no? Mm-hmm. Invece già all'epoca si leggeva il centrodestra in Francesco Robusti, no? È un ragazzo precoce sotto l'aspetto politico e musicale, quindi atipico, perché lui amava già il centrodestra, se non specifichiamo quale dei tre partiti che oggi compone la maggioranza, magari anche terzopolista, poi ce lo dirà un domani, però amava anche il buon rock, il sano rock che amavano i nostri genitori, Francesca, no? Con la differenza, loro sono nati negli anni 60 e 70, lui è del 2002. Benvenuto su Zai Time, esordio per te, la prima volta che sei qua.
Seconda
volta qua nei nostri studi. Che cosa fa oggi Francesco Robusti? È un tempo studente dell'Anco Marzio che salutiamo, dove continuiamo ad andare peraltro, Francesca, con
assolutamente
i corsi,
una delle tante scuole ovviamente della nostra rete, quindi è molto bello sapere
però
che
speciale,
i nostri
nel nostro cuore,
che i nostri giovani reporter stiano qui ancora presenti.
Allora Francesco,
musicista,
uila,
tutto questo che dico.
Ma che meraviglia. Quindi mi stai studiando la St. Louis?
Ebbene sì, chitarra, pop rock.
Come sta andando? Dici, togliti qualche curiosità, come funzionano le lezioni, quanto durano, quanto...
Allora, le lezioni sono da un'ora, principalmente, se non il laboratorio, che può essere o da un'ora e mezzo, da tre ore, con frequenza settimanale o ogni due settimane. Però sta andando bene, poi a giugno avremo gli esami finali per andare all'anno successivo.
Senti, quanto dura il percorso di studi?
Dipende, io ho iniziato tardi a suonare e il mio percorso dura circa 7-8 anni, se tutto va bene. E per chi ha frequentato il liceo musicale durerà solo 5.
Proprio. Noi abbiamo un musicista qua che è il nostro Flo. Flo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Quindi,
a tutte e a tutti.
Se vuoi toglierti qualche curiosità, no? Se vuoi porre dei quesiti al nostro Flo, che ormai ha una certa esperienza, puoi farlo, diamine. Vai.
Colgo l'occasione. Saputo che è un bassista.
È un bassista, sì, mi raccomando, non allontanarti. Lo so che alle tue spalle tu sei una persona educata, però devi dare la priorità al microfono.
Spalle,
sì.
Lo so.
La prima domanda è: si campa di musica? La faccio io al posto di Francesco.
Si campa di musica? Secondo me sì, si campa di musica. Ovviamente la musica, come tutti i mestieri artistici, è un mestiere orizzontale. Quindi nella musica più discipline musicali riesci a fare, come quella che sto facendo in questo momento, che io comunque definisco disciplina musicale, e più riesci a, insomma, a insinuarti nei vari giri.
Oh, altre domande del nostro Francesco per Flo e poi andiamo con il nostro tema del giorno.
In realtà questa è più un'osservazione, una delle cose che mi piace molto della musica è che, al contrario di quello che si può pensare dalla mia linea politica, E infatti per questo dicevo che sono la persona più di sinistra che però vota a destra che possiate mai incontrare, è che non bisogna avere pregiudizi, bisogna sempre fare qualcosa di nuovo, non partire mai con no, quello so già che non mi piace, so già che non lo farò, che non è nelle mie corde. La musica bisogna sempre svariare e conoscere più gente e culture possibile, è una cosa bellissima secondo me.
È vero, questo è un modo di scoprire anche, no? Di approfondire una materia importante, addirittura coinvolgendo rapporti umani e altre persone. Bravo Francesco. Però torno da Francesca perché dobbiamo tornare noi seri con il nostro tema del giorno.
Assolutamente sì. Allora, il tema del giorno riguarda il nostro paese, l'ok al DEF, in quanto l'Aula della Camera ha approvato il documento di economia e finanza, anche detto appunto DEF, del 2023. Con 221 voti a favore e 115 contrari è passata la risoluzione di maggioranza che dà il via libera al documento. Poco prima l'Assemblea di Montecitorio aveva votato e approvato la risoluzione di maggioranza sulla relazione sullo scostamento di bilancio. Ma un DEF che ha fatto sicuramente parlare e discutere, soprattutto dopo quello che è accaduto ieri in aula. Ma cosa è accaduto ieri? Facciamo un passo indietro. Infatti affinché fosse approvata la Camera, ricordiamo, la risoluzione sullo scostamento di bilancio doveva passare con almeno 201 voti a favore, obiettivo che la maggioranza ha mancato per ben 6 voti. A favore hanno votato i deputati della maggioranza e si erano astenuti quelli del PD e del Movimento 5 Stelle, mentre contro avevano votato tra questi anche il Terzo Polo, tranne Giachetti, che aveva votato a favore, e Mara Carfagna, ex forzista, che invece si era astenuta. Dopo qualche secondo di incertezza l'opposizione è esplosa in un applauso, la seduta è stata sospesa e la mancata approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancio non consentiva, ricordiamo infatti, di votare le risoluzioni sul DEF. La Meloni è stata interpellata ovviamente su quello che era accaduto ieri e ha commentato dicendo: è stato un brutto scivolone, è stata una brutta figura, credo che tutti debbano essere richiamati alla responsabilità. Noi non ci stiamo risparmiando e nessuno si deve risparmiare, ma francamente non credo che sia stato un segnale politico, per paradosso anzi è accaduto per un eccesso di sicurezza. Queste le dichiarazioni della Meloni, completamente opposta invece alla posizione del presidente del Movimento 5 Stelle, ex premier Giuseppe Conte, che ha commentato: l'approvazione di oggi non toglie nulla alla pagina che questa maggioranza ha scritto ieri, l'ennesima dimostrazione di incapacità. I'm deadly sharp
shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. Che ne pensi di questo governo, carissimo Francesco?
Allora,
non ti girare, altrimenti scivola.
Perdonami, allora, il governo.
Vai, così a briglie sciolte.
Sta lasciando che ultimamente la politica mi sta prendendo di meno.
Di
purtroppo.
Meno, come mai?
Io, come detto, sono al posto di politica da tanti anni. Cioè da tanti anni, comunque da buoni 5-6 anni. E avendo rivisto un po' di tutti i colori, gente che se dice tutti i colori e poi sta affiancata braccio a braccio,
niente, mi sei diventato un conquista, Francesco.
Però, secondo me mi aspetto qualcosa in più, diciamo che
ma da parte dell'attuale esecutivo
sì, senza fare nomi, mi aspetta qualcosa
su
in
quali
più.
Temi
diciamo che è stato tanto promesso, ad esempio sull'immigrazione, ma anche comunque sulla vista delle finanze, e si è dovuta un po' smorzare, ecco, diciamo così. Comunque non ha per ora fatto quello che stava promettendo.
Vero, sottolinea un lato interessante Francesco, si è dovuta smorzare, dice lui. Ha ragione, perché la narrativa chiaramente da propaganda, da campagna elettorale, questo vale per tutti,
sì,
una volta poi
più alti.
Insediatisi al governo ci sta sempre un po' a ammorbidire, no? Però certo, per chi ne ha fatto un cavallo di battaglia per tanti anni, poi diventa più evidente anche lo stacco di lessico e di vocabolario, no? Anche arrivati al potere. Vabbè, io mi auguro che però la politica torni ad interessarti, perché è sempre importante restare
sì,
legati.
Avere una coscienza unita è molto importante.
Poi è importante anche votare, questo noi ce lo diciamo sempre qui in diretta su Zaytime.
No, assolutamente, è interessante chiedere ai ragazzi qual è un po' il termometro politico, perché ovviamente sono loro le generazioni che possono votare e possono incidere, insieme ovviamente anche alle altre fasce di età, del futuro di questa nazione. Però la cosa che ho notato è che in realtà c'è sicuramente un disinnamoramento nei confronti della politica, ma che è iniziato da anni, da decenni, no? Che comunque è sempre più graduale, e ovviamente il numero di partecipanti alle elezioni lo dimostra. Soprattutto quando si parla di elezioni locali, le elezioni locali amministrative, cioè mentre la politica nazionale continua in un certo senso a interessare, voglio sapere anche da Francesco se per esempio le questioni regionali, le questioni comunali anche, sono ancora di tuo interesse. Per
Io sono
esempio.
Molto sincero, sono andato a votare sia per il comune che per la regione, perché è un diritto ma anche un dovere, Però onestamente c'è stata pochissima informazione, almeno dal mio punto di vista, per quanto riguarda almeno la campagna elettorale della Regione Lazio. Mi spiace dirlo perché non è molto nei mediali, però ho votato più per partito preso che proprio per
il programma effettivo.
Esatto, un programma elettorale convincente, ma da parte di entrambe le fasce politiche, attenzione. E questo è stato un po' un colpo basso.
Questo l'abbiamo già analizzato, perché sono venuti in studio proprio in contemporanea con le elezioni regionali gli studenti e le studentesse del liceo Dante di Roma, e a loro stessi, ovviamente in quanto cittadini laziali, abbiamo chiesto se erano minorenni, quindi in caso di maggiore età qual era la loro posizione, se si erano informati, e tutti o comunque l'80% ha segnalato la tua stessa cosa, ossia che c'è stata poca attenzione, poca comunicazione, informazione sulle elezioni regionali. Io, da un punto di vista, diciamo, da politologa, posso spiegarlo con un breve periodo in cui sono state dichiarate le date delle elezioni e poi le effettive elezioni. C'è stata una campagna elettorale flash che si è verificata in un mese e mezzo, soprattutto in concomitanza ovviamente con a pochi mesi dalle elezioni del governo, quindi secondo me ha un po' risentito di vari fenomeni, tra cui anche appunto il poco tempo a predisposizione rispetto alle altre tornate elettorali, in cui comunque i candidati avevano mesi a volte di tempo per presentarsi, per presentare i loro programmi. Ciò però non giustifica il fatto che la regione ha dei compiti che spesso sottovalutiamo, che sono molto importanti anche in temi di salute, di economia, quindi è bene sapere quelli che sono i programmi ed è bene che sia chiaro quelli che sono gli obiettivi.
Andiamo in una break musicale con un omaggio al nostro Francesco Robusti, dovrebbe riconoscerla questa, eh? Chi sono loro?
E Dire Straits
con
Satan Swing.
E andiamo, no? Tra poco, Zai Time. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
About any
sometimes I play Creole.
Meraviglia di Dire Straits con Sultans of Swing. Credo che ogni chitarrista in erba sogni di realizzare un domani una solo simile del grande Mark Knopfler. Bentornati in diretta su Zytime, questo è Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato qua davanti a me e poi c'è Francesco e Robusti, eh? Allora, non tutti possono dire di aver visto Francesca Barbato dal vivo, eh? Invece eccola qua, ti è.
Va segnato nell'agendina delle cose da fare prima di morire, no?
Però purtroppo si sposa entro, no, poco,
sì,
giusto?
Sì, un mese e mezzo.
Un mese e mezzo.
Sì. Tu come va, eh?
Cena stasera?
Quella! Occhio perché ci segue il suo futuro marito, suo
esatto,
sospeso.
Con Ambedi Barusso.
Sì, beh, chiaramente non è il vero nome. Anche perché non, insomma, non so quanto conosca Carlo Zampa Francesco Robusti, eh.
Purtroppo sono laziale, quindi
è vero, mi sono dimenticato di dirti questa cosa.
E allora a cena non ci vengo.
Ti è, pecca di questa. Senti, sarebbe venuta Francesca, attenzione, eh. No, Dario oggi non c'è, mi sa che non ci sta.
Dai, sta in call, quello di lavoro. Comunque è bellissimo questo Zytime, la rete dei giovani delle scuole, è dietro la rete della famiglia.
Povera Francesco, una delle persone più riservate che io abbia mai conosciuto, ma con me non esiste più riservatezza,
no,
viene
esatto.
Proprio messa così sulla berlina davanti a tutti. Bene, basta, torniamo seri, abbiamo molto da affrontare, abbiamo soprattutto le tendenze Twitter da seguire.
When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost, be
rientriamo quindi come sempre con le nostre tendenze Twitter, andiamo a vedere quello che è più utilizzato sui social come hashtag. Fra questi c'è anche il nome di Luca Bizzarri, l'attore, comico, conduttore televisivo, ha infatti rilasciato un'intervista all'Huffington Post dove parla del rapporto fra politici e Twitter e non solo. Bizzarri ha definito il social la cloaca massima, un serbatoio inesauribile di spunti per la satira, e poi ha parlato anche dei politici, fra cui Di Gasparri e Calenda, definiti da lui i più permalosi. E a Renzi invece puoi dire tutto. Bizzarri ha poi definito l'essere italiani un difetto, e ciò ha portato alla replica del senatore della Lega Claudio Borghi, che sempre su Twitter ha definito l'attore un parassita. Non si è fatta quindi attendere nella giornata odierna la replica di Bizzarri, che ha detto: un parlamentare, un uomo dello Stato, un uomo di potere, membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza, che definisce un comico che ha l'ardire di prendere per i fondelli lui e pure i suoi avversari un parassita, il fascismo non è nei busti del Duce, il fascismo è questo. Quindi Bizzarri poi ha fatto anche un video su Twitter prendendosela con il senatore Borghi, definendolo appunto fascista per aver criticato le sue dichiarazioni.
Belgrado. Una narrazione messa in circolazione nei primi giorni di marzo del 2023 su Twitter è stata riciclata sulla stessa piattaforma il 25 aprile scorso da un account italiano, per finire poi nelle recenti condivisioni di Facebook. Un'immagine del bombardamento di Belgrado del 1999 viene accostata a un'altra identica, ma specchiata, che secondo il riportatore Fake News sarebbe stata spacciata dai media atlantisti come i bombardamenti Kiev del punto 2022. Vediamo perché si tratta di una bufala bella e buona, Riccardo. L'immagine condivisa con la scritta Belgrado 1999 e Kiev 2022 non indica alcun media. Infatti, la falsa attribuzione dell'immagine scattata durante il bombardamento di Belgrado, appunto nel secolo scorso, riguarda un unico caso che non ha avuto conseguenze mediatiche a livello mondiale. L'errore è stato pubblicato nel febbraio del 2022 da una testata online bosniaca che ha attribuito la foto ai bombardamenti russi contro appunto Kiev dello scorso anno. Non si trova alcun riscontro su altri media che abbiano usato foto spacciandole per...
Sì, e quindi l'hashtag Belgrado sta a indicare una fake news. Noi poi di Zainet ce ne occupiamo con i nostri laboratori, proprio andare a sensibilizzare i ragazzi e riconoscere quelle che sono effettivamente le fake news o quelle che sono un uso spropositato delle immagini, delle foto. In questo caso, tutto questo caso, scusa del giro di parole, è nato perché una testata bosniaca ha utilizzato la foto di Belgrado associandola a una foto del bombardamento che è avvenuto a Kiev in Ucraina. È stato un errore di immagine ovviamente, ma ciò non vuol dire che siano finti, come alcuni complottisti hanno già iniziato a sibilare sui social le immagini di Kiev o le immagini del conflitto in Ucraina, che ricordiamo purtroppo invece prosegue da più di un anno.
Su Twitter si torna a parlare anche del caso Orlandi. Non è certo il primo a scriverci, ma mi dispiace che questa lettera l'abbiano lasciata a mano nella buchetta postale di mia madre in Vaticano, quindi sarà uno interno allo Stato Pontificio, con il rischio che la leggesse lei, perché ci sarebbe rimasta malissimo. Per quanto mi riguarda, già l'ho cestinata. Queste sono le parole di Pietro Orlandi a FQ Magazine, la lettera a lui indirizzata, ritrovata ieri nella cassetta della posta dell'appartamento dove vive sua madre, Maria Pezzano Orlandi, di 93 anni, lo stesso da cui il 22 giugno dell'83 scomparve come inghiottita dal nulla sua figlia Emanuela, che non ha più potuto abbracciare. La famiglia Orlandi, lo ricordiamo, è una delle poche residenti nello Stato Pontificio. Il padre di Emanuela, Ercole, lavorava come messo papale nel Palazzo Apostolico e morì nel 2004 a 74 anni, senza poter conoscere il tragico destino della figlia quindicenne, su cui tutto il paese chiede di far luce attraverso una commissione d'inchiesta parlamentare dedicata al caso più buio e impenetrabile del secondo dopoguerra. Sono stato tradito da chi ho servito, disse Ercole Orlandi prima che il suo cuore si arrendesse. Un uomo devoto come sua moglie Maria, che ancora vive in Vaticano e che di certo avrebbe accolto con molta amarezza la lettera di ieri. È firmata da Luciano Dei, un nome presumibilmente falso. Sul retro c'è un francobollo che fa riferimento alla città di Padova, ma sopra non c'è nessun timbro, a riprova dell'ipotesi di Pietro che sia stata recapitata a mano mentre l'emittente voleva far credere, ma senza troppo ingegno, di averla spedita da un'altra città. Dentro ci sono accuse pesanti. Ciao Pietro, sei un bugiardo e lo sai. Quelle vergognose allusioni nei confronti di Papa Wojtyla non te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te. Ma il fratello della quindicenne rapita nell'83 appena una settimana fa ha dichiarato che, se necessario ai fini dell'indagine in corso in Vaticano, la prima dopo 40 anni, si sarebbe reso disponibile a svelare le sue fonti al promotore di giustizia del Tribunale Vaticano. Non andava certo a benedire le case, e questa sarebbe l'accusa infamante di Pietro su Giovanni Paolo II in riferimento alle uscite del Papa fuori dalle mura vaticane. Sulle uscite serali di Wojtyla, anche il giornalista e conduttore di Atlantide, Andrea Purgatori, ha mostrato di recente un suo vecchio articolo datato 15 maggio 81, quando era giovane cronista del Corriere della Sera. L'articolo fu richiesto dal Corriere a Purgatori due giorni dopo l'attentato al Papa. Il titolo era: Wojtyla esce anche solo e senza avvisare nessuno.
Eh sì, il caso Orlandi continua a far parlare, sicuramente dopo le dichiarazioni del fratello Pietro, che hanno gettato ovviamente tanta informazione, tante domande ancora di più su quello che è stato il caso, uno dei casi più tristi, drammatici di cronaca. Ricordiamo, dagli anni 80 ad oggi ancora non si è saputo che fine abbia fatto la sorella. Cambiamo però argomento, passiamo a un altro hashtag. È il venerdì prima della giornata di campionato, che potrebbe portare alla vittoria tricolore della squadra dove gioca lui, il nostro Osimhen. Ha segnato.
Questa lingua straordinaria che è il napoletano. Ha segnato Osimhen.
E chissà se segnerà Osimhen anche domenica 30 aprile alle ore 15, perché Napoli-Salernitana, il derby campano, si giocherà appunto domenica 30 aprile al termine di Inter-Lazio, che, ricordiamo, senza un successo dei biancocelesti e con la vittoria degli azzurri, consegnerebbe il terzo scudetto agli uomini di Spalletti. Quindi manca praticamente solo la matematica, questa camminata gloriosa che ha affrontato il Napoli in tutto il campionato. Inizialmente il derby era previsto per sabato 29 alla stessa ora. La gara del Maradona invece è stata rinviata, ricordiamo, per motivi di ordine pubblico. La decisione è arrivata dal Viminale, che l'ha comunicata al prefetto Palomba dopo la riunione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Di conseguenza, Udinese-Napoli si disputerà giovedì 4 maggio alle ore 20:45 invece che di martedì 2. A questo punto si attende solo l'ufficialità della Lega Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza. Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in conferenza stampa al termine del vertice che si è svolto in prefettura, in cui è stato stabilito, ricordiamolo, lo spostamento da sabato a domenica del match, che potrebbe, ricordiamo, regalare il terzo scudetto ai campani. Mi fa molto piacere vedere come questa città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo, oltre che nel calcio come città. Per la regolarità del campionato è necessario posticipare però la partita tra Salernitana e Fiorentina, già programmata invece per mercoledì 3 maggio al giorno successivo, ossia a giovedì 4. Questo è quanto affermato in una nota il sindaco di Salerno, anche lui intervenuto sulla questione. Vincenzo Napoli infatti ha dichiarato: la decisione di spostare di 24 ore la partita del Diego Armando Maradona è stata assunta per ragioni valutate dalle competenti autorità di ordine pubblico e sicurezza. Sono ragioni importanti, afferma il sindaco, ma è altrettanto importante garantire i diritti della formazione granata, che allo stato dei fatti si troverà a dover affrontare la delicata partita contro la Fiorentina avendo un giorno in meno di riposo a disposizione.
niente, alla fine la balliamo tutti questa, eh? C'è poco da fare. Occhio però a Matteo Berrettini, che è costretto a dichiarare forfè anche agli internazionali d'Italia a Roma, nella sua città, un torneo su cui il tennista contava per cominciare la sua risalita dall'ennesimo infortunio, per smentire le assurde voci che attribuirebbero i suoi ultimi pessimi risultati a presunte distrazioni, per cominciare a ricostruire una classifica che ora lo vede lontanissimo dalla top 10. Invece la rinascita è ancora rimandata, lo stesso tennista lo ha annunciato: mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove probabilmente sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente, scrive Berrettini. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare, e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa molto, tutto, non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi, aggiunge il finalista di Wimbledon 2021. I like that, she like this. We like the same things, we just like twins. All our shit blinking, we like kings, queens. Thinking about Prince, you know what it is. I got that work on properly. She got me singing this song all night long. Oh, that she wants payback, payback. Siamo in break musicale. Che fa Francesco? Resta con noi?
Solo per te, Rica.
E andiamo. Solo. Imagine Dragons, Bad Liar.
My dear, it's been a difficult year. And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and look me in the eyes, tell me what you see.
è Zai Time.
Ogni venerdì rientriamo in diretta con le nuove uscite settimanali, rubrica a cura della nostra Chiara Colasanti. Abbiamo molto da raccontare. Francesca, con quale brano partiamo?
Partiamo da Task, che è l'ultima uscita di Mara Sattei, che tra l'altro oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri a Mara Sattei, che in realtà si chiama Sara Mattei.
Questa cosa ha invertito.
Sì, mi fa volare però.
Ti piace? Lo dico sempre.
Sì, questa cosa sì, l'ha potuto fare perché aveva un nome e un cognome in cui, con cui si poteva giocare.
Emozionare da poco, Francesca.
Sei una ragazza da poco.
Che riferimento, che gancio. Ci arriviamo tra poco ad Anna Oxa. Questa invece è Mara Sattei.
Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu? Le mie drammi aiuto, cerco, e non posso dirti niente tra le onde che già mente. Ti direi che sto male, ma non vale se lo sai. Un temporale adesso cade, che farai tu? Io non posso starci sempre tra le onde, mi confonde tutto quello che c'è in mente, che c'è in mente. Dentro le mie tasche, penso non ci sia troppo da togliere. Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte. Il male che ho messo da parte rimani te. Tra luci spente, un locale, troppa gente, ci sto male. Penso spesso, cosa hai detto? Forse serve respirare, ma non so perché. Dentro le mie tasche rimani te.
Partiamo con il botto, è un gran pezzo di Mara Sattei, molto radiofonico, ma poi c'è lei, una delle regine della musica italiana, Francesca.
Ebbene sì, è tornata Emma e col suo ultimo brano dal titolo Mezzo Mondo.
Scappa via dai cieli grigi e dalla nostalgia, corro lontano verso il mare.
Blocco un ricordo.
Ma dimmi tu chi sei?
Perdermi per ritrovarti. Che dire, Francesca? Riguarda un po' tutti noi, se vogliamo, no?
Sì, un viaggio interiore, non interiore, solo, e una frecciatina probabilmente a qualche suo ex amore, quando lei dice, no, di dirti quello che non ti hanno detto gli altri, le male lingue.
Vero, vero, le male lingue, oppure le cose che gli altri non hanno avuto il coraggio di dirgli, magari, no?
Giusto.
Invece deve avere il coraggio di lanciarci il prossimo brano, il nostro Francesco Robusti.
Il prossimo brano si chiama Cicatrice di Clara, tratto dalla serie Mare Fuori. Lo so, Riccardo,
palle,
lo so. No,
sentiamo.
Ho un sacco di successo.
Mare Fuori. Quasi mai.
Ti va male, spavento le mie paure, anche se ora non ci sei e non conosco altre cure. Domani andrò meglio di ieri. Ed ero piccola come gli altri, che erano meglio di me. Tu chi verti, forse pesanti, non ho mai trovato te. Pensavo solo ad andare avanti, tanto poi nelle sere cucio ferite da sola.
Le voci femminili in queste nuove uscite, Francesca, però ora bisogna andare in tema internazionale, eh?
Sì, andiamo da lui che in tutte le canzoni si annuncia così, Jason Derulo.
Come fa, scusa?
Jason Derulo.
L'hai fatta uguale praticamente, sì, Francesca, sì. Sei calata nei panni di Jason Derulo.
Separata la nascita con Glade, You Came.
I was about to stay at home tonight. Yeah, yeah. But my friend wouldn't take no. My money, keys, and phone, and I was out. So girl, so girl, yeah. I saw you standing there across the room. Yeah, yeah. I watched the whole room freeze when you look back at me through the crowd. So girl.
Un po' di cattolicesimo in questo pomeriggio, eh?
Beh sì, dopo che abbiamo parlato di Vaticano, poi ci vuole.
Era giusto fare uno a uno, diciamo.
Esatto. E quindi ci andiamo ad ascoltare questa Ave Maria, ovviamente la rivisitazione, la canzone è di Margherita Vicario, sì. E quindi la lanciamo.
Dubito sia una rivisitazione, onestamente.
Dici no,
ma,
magari
sentiamo.
È completamente blasfema.
Sì.
Se c'è qualcuno che pensa di aver buttato la sua vita, adesso alzi la mano. Non c'è nessuno, beh questo lo immaginavo, perché ammetterlo a se stessi fa strano. Io per esempio sto imparando da poi c'è il silenzio, e quasi sempre ho una serpe che amo nel petto. Sono piena di veleno e corro come un treno, anche se non so il perché. Prendimi la mano, portami lontano, cambia tu le regole. Ti sento, C'è chi sostiene che essendo una donna dovrei fare un figlio per essere felice. Proprio lo stesso che sotto la gonna ha infilato una mano e mi ha tolto la voce. Come se fosse la nostra natura chieder perdono per ogni peccato. Vero peccato avessi avuto un mitra, ora sarebbe un bel fiore in un prato. Piena di veleno, corro come un treno, anche se ero sempre...
Margherita Vicario, sempre provocante, provocatoria. Però donna che piace a Francesco Robusti, se vogliamo, no?
Non la conosco.
Tu ami il rock vecchio stampo, quindi conosci poco delle nuove leve.
Abbastanza poco.
Cosa ti dice Anna Oxa?
Anna Oxa è molto vecchia leva.
Andiamo, va bene. La vecchia Anna Oxa. Va bene. Andiamo ad ascoltare la sua Un'emozione da poco al rientro nel nostro flow. Ci racconta qualcosa di più a tra poco. Forse il pezzo più riconoscibile di Anna Ox, sicuramente quello più importante, un'emozione da poco. Bentornati in diretta su Zaytime con noi, oltre a Francesca Barbato e Francesco Robusi, c'è il nostro grande Flo, il quale è pronto a parlarci di questa clamorosa artista.
Buon pomeriggio, sì, oggi facciamo gli auguri ad Anna Ox, che nel 1961 nasce a Bari proprio il 28 aprile, da padre albanese e mamma italiana. Ha iniziato ad esibirsi già da bambina nei piano bar della sua città e addirittura a soli 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri. Nel 78 ha debuttato, sponsorizzata da Ivano Fossati, al Festival di Sanremo, cantando Un'emozione da poco, brano che ha scritto insieme proprio allo stesso Fossati, e si classifica nel suo primo Festival di Sanremo seconda, spoiler, il primo di una lunghissima serie. Lo stesso anno infatti pubblica l'album d'esordio Oxana, che raggiunge subito la vetta della classifica italiana. Da qui una carriera lunghissima. Gli anni 70 la vedono sul palco del Festival Bar a duettare con Lucio Dalla e l'amico Rino Gaetano. Gli anni 80 invece la vedono per altre 6 volte sul palco del Festival di Sanremo, fino all'89, alla sua 7ª partecipazione, in cui vince il Festival di Sanremo in coppia con Fausto Leali con il brano Ti lascerò. I due rappresenteranno anche l'Italia nell'Eurovision Contest dello stesso anno. Gli anni 90 non sono da meno. Anna calca infatti il palco dell'Ariston per altre 4 volte, 3 da artista e nel 94 addirittura da presentatrice, fino ad arrivare al 1999, dove vince il secondo Festival di Sanremo con il brano Senza Pietà. Tra l'altro, un po' di gossip: nell'occasione la cantante fece anche parlare molto per il suo audace look portato sul palco dell'Ariston. Il look infatti era firmato da Tom Ford in collaborazione con Gucci ed era caratterizzato da un intimo a vista. I primi 2000 Anna Ox è nel pieno del suo successo, questi anni la vedono presentatrice, premiata come migliore autrice femminile con il premio Lunezia e ancora 4 volte sul palco dell'Ariston. Nel 2010 vive un periodo molto particolare, in forte ricerca spirituale, inizia un tour di spettacoli stranissimo in tutte le chiese d'Italia, incentrati, come dice lei, su una voce come strumento al di là di ogni barriera linguistica. Questo repertorio nuovo che porta è caratterizzato da brani sacri del Medioevo, brani in sanscrito antico, mantra tibetani e africani. È proprio in questo periodo che Anna Ox decide volontariamente di lasciare le scene televisive.
Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore...
Anna Ox tornerà alla televisione al grande successo nel 2011, proprio sul palco che ormai la vede giocare in casa e che tra l'altro calcherà fino al febbraio 2023 con la presenza quest'anno dell'ultimo festival. Tra le curiosità più particolari intorno a questa artista dalla carriera gigantesca, Anna Ox si è sposata 3 volte con un musicista, con un imprenditore kosovaro e addirittura con un ex guardia del corpo.
Quindi c'è speranza anche per Francesco Robusti.
I 3 matrimoni o sì, con sì. La guardia kosovara?
La guardia kosovara, assolutamente.
Io prego. Puntavo sulla guardia del corpo, in realtà.
Bravo, bravo!
Un cielo che ha vinto mille tempeste.
Attenzione, perché tra le altre curiosità intorno a questo personaggio ci sono i suoi fantomatici litigi. Infatti non corre buon sangue con vai con la mano. Loredana Bertè, Silvia Tofanin, Virginia Raffaele dopo che ha visto la sua imitazione, e Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che gli ha chiesto un'intervista dopo il festival, gliel'ha negata, e tutta una serie di ghirigori, e addirittura Francesca Fagnani, che in quell'occasione è stata l'unica a ricevere un'intervista, a poter fare un'intervista, che lei stessa poi ha definito impossibile. Tra l'altro, tra le grandi cose che fece rumore proprio in quei giorni, ci fu la risposta della società di Anna Oxa alle forti critiche legate al brano del Festival Bar. Citando proprio la società, la società scrisse ai suoi fan e non fan: la società Oxarte è solidale con coloro che fanno fatica a comprendere il testo e il senso del brano. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Però, volendo spezzare una lancia a favore di quest'artista, Anna Oxa è una dei 5 artisti a vantare il record delle 15 partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra l'altro, 15 più una da presentatrice.
Che straordinario viaggio quello di Anna Oxa nella musica italiana e delle ambulanze che puntualmente passano qui a Via Nazionale 5. Non c'è scampo.
Ma ogni giorno c'è veramente un'ambulanza che puntualmente, lo diciamo, alle 15.30 e poi alle 15.45, alle 15.50 battezza ogni talk, passa ripetutamente qui sotto.
Un disastro davvero. Siamo in chiusura, carissimo Francesco Robusti. Che dobbiamo fare?
Di già,
visto come passa il tempo quando ci si diverte, Quando si ritrovano i vecchi amici.
Io sono passati 5 anni senza di te.
Incredibile. 5 anni, ci siamo più visti noi?
Praticamente no.
Che amarezza.
Per te.
Non ti lascerò mai più, Francesco. Te lo prometto.
E invece lui ti risponderà con vediamo se la
vediamo
cultura
se
musicale
la cultura... No, ma non credo.
Ti ha fatto un assist, non ti lascerò mai più.
E quindi
3 2 1
passo. Chiedo aiuto a casa.
Ti lascerò andare.
Ti lascerò andare, carissimo Francesco, alla tua vita. Sappi che qui però le porte saranno sempre aperte per te.
Grazie Riccardo, grazie Francesca. Un piacere averti conosciuta e rivederti.
Meno male, dai. Grazie a Flo in cabina di regia.
Grazie
anche
a voi
per il suo approfondimento su Anna Oxa. Francesca, con noi l'appuntamento è lunedì.
Io non ti lascerò, caro
neanche
Riccardo
Cotomaccio. Grazie, quello che ha fatto Chiara Di Paola, lasciarmi.
Aia.
Del resto, questo è. Buon weekend a tutti, Buon ponte del 1° maggio, buon ponte dei lavoratori, definiamolo così, dai, Così gli statali non lavorano, quindi del resto non è che durante il resto dell'anno, no Francesca?
No, dai.
No, si scherza, viva tutti i dipendenti.
Amici statali, scherziamo,
si gioca, Viva tutti i dipendenti, quelli che lavorano e quelli che pagano le tasse. Viva gli italiani onesti. Ciao Francesca.
Ciao Riccardo.
Ciao.
Lascerò ai tuoi occhi tutto.